Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo questa conferenza stampa un po' anomala nella forma di presentazione del Forum Disuguaglianze e Diversità. Io sono Andrea Morniroli, sono una delle persone che con la propria organizzazione compone il comitato promotore di questo forum, ma di questo parleremo dopo. Vogliamo aprire qui in piazza, parlando alla città, parlando alle istituzioni, con quattro prime testimonianze di persone che sulla loro pelle, nella loro vita, nella loro biografia hanno incontrato diseguaglianze e hanno avuto dei percorsi di successo e di uscita dalle condizioni di fragilità in cui le diseguaglianze li avevano collocati. Iniziamo così perché il Forum Disuguaglianze e Diversità ha proprio questa caratteristica, quella di provare a legare in modo stretto chi ha studiato, chi ha fatto ricerca, chi fa analisi sulle diseguaglianze, chi fa lavoro sociale dentro le diseguaglianze e le persone in carne ed ossa che in quelle diseguaglianze vivono in qualche maniera attraverso le proposte che il Forum sarà, magari saranno più supportate anche per uscire da quelle diseguaglianze. Quindi io inizio subito e do la parola a Margherita.
Buongiorno a tutti, sono Margherita Riccitelli di Piedimonte Matese, uno dei tanti paesi disagiati dell'Alto Matese, della comunità montana dell'Alto Matese. E purtroppo, vivendo nei nostri comuni, le disuguaglianze sono tantissime. Già noi a Piedimonte siamo avvantaggiati, però Letino, Gallo Matese, Valle Agricola distano chilometri, siamo cittadini di serie B e lo siamo veramente perché manca tutto. Mancano i trasporti, mancano i collegamenti, mancano la sanità, non possiamo curarci. Purtroppo se ci sentiamo male, i medici di medicina generale sono presenti solo alcune ore al giorno. Dunque, in queste ore di presenza, che cosa possono fare? Possono fare segnare i farmaci, possono sentire che ci sentiamo male, però le visite domiciliari non esistono, per cui uno si può sentire male solo la mattina alle 10, dalle 10 alle 11, poi da mezzogiorno in poi non teniamo niente. Un'altra cosa, non possiamo essere manco assistiti perché il 118, chiamando il 118 per raggiungere il posto dalla chiamata, impiega tre quarti d'ora, 45 minuti e 45 minuti per raggiungere l'ospedale più vicino. I nostri paesi sono paesi meravigliosi, paesaggi meravigliosi, gente sana, gente ospitale con un cuore grandissimo. Però il resto sono svuotati perché i giovani sono costretti ad andarsene e chi resta? Restano solo persone anziane e purtroppo non possono essere assistite perché non c'è niente. E le disuguaglianze, noi è dura farci ascoltare da chi è destinato a fare. Perché l'ascolto non ci sta, però una cosa siamo riuscita ad ottenerla: i ragazzi non possono andare neppure a scuola. L'unico presidio che ci sta sanitario in questi paesi, Valle Agricola, Letina, sono le farmacie, perché le farmaciste fanno servizio come gli studenti fuori sede. Vengono in questi paesini il lunedì mattina e vanno via il venerdì, raggiungono le loro case perché vengono da Salerno, da Napoli. Dunque sono loro che durante l'inverno spalano la neve davanti all'abitazione per uscire e andare in farmacia e poi in farmacia per entrare e per fare assistenza. Sono le uniche che sono sempre presenti. Però noi cittadini, con un gruppo di cittadini attivi e ben organizzati, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi insieme e abbiamo chiesto l'autorizzazione dell'utilizzo della sala consiliare al sindaco del paese e di presenziare all'incontro di informazione fatto ai cittadini da le farmaciste, erano presenti farmaciste, cittadini e un dirigente dell'ASL responsabile del progetto degli screening tumorali. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito tutti i cittadini, abbiamo fatto questa informazione e poi ci siamo informati dove poter andare a fare questi screening, perché l'utilizzo degli screening anzi è un investimento, altrimenti sarebbero stati altri soldi sprecati. Ormai la sanità ci leva tutto, questa volta che ci aveva dato un servizio cerchiamo pure di usarlo, però noi siamo in questi paesi dove non è possibile farlo, effettuarlo. Si doveva andare a Marcianise, che dista un'ora e mezza. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi insieme, le farmaciste, invece di guardare la neve cadere e guardare il freddo, hanno dato la disponibilità e a raccogliere le adesioni di 20 persone per volta. Abbiamo affittato un pulmino e siamo andati a fare, prenotando la mammografia, gli esami, il pap test a Marcianise, tutti in un unico giorno, ci siamo recati a fare questi esami, facendo mammografia, tomografia se necessaria ed ecografia con un apparecchio di ultima generazione, che in Campania ce ne sono solo 3. Avendo la risposta stesso in giornata, avendo un servizio onestamente di eccellenza. Che cosa è venuto fuori in tutti i paesi dell'Alto Madese? 280 mammografie. Per i pap test è stata utilizzata la stessa metodologia e per gli screening, per l'esame del colon retto, le farmaciste hanno raccolto le provette e un corriere una volta a settimana si è recato in queste farmacie a ritirare queste provette. Poi, fatto tutto questo, veramente ci siamo detti, ma se ci attiviamo possiamo ottenere dei risultati, però dobbiamo partire dal basso e vedere di essere ascoltati, e ci rivolgiamo a chi tiene l'autorità per poterci aiutare, perché non è possibile che nel 2018 siamo così disagiati. E un'altra cosa, siamo ripartiti il 30 gennaio, è ripartito già il primo pulmino e sta preparando il giro per questo servizio. Grazie mille, grazie di averci dato la possibilità di raccontare questa storia.
Io passo direttamente la parola a Ciro, perché poi avremo modo di parlare bene.
Buongiorno a tutti. Io vi racconto la mia storia, che è quella comune a tante altre persone della mia età. Mi chiamo Ciro Painelli e ho perso il lavoro circa 8-9 anni fa, quindi in età avanzata e con tutti i problemi conseguenti. Io vengo anche da una situazione familiare un po' difficile, in quanto mia moglie si è ammalata gravemente, mia figlia anche, e la perdita del lavoro ha solo amplificato tutti questi problemi. La difficoltà che ho vissuto sulla mia pelle è quella proprio di perdere il lavoro in età avanzata. Cioè, sappiamo che il lavoro in Italia ce n'è poco, i giovani lo pagano sulla loro pelle, però le persone che hanno famiglia e che sono in età avanzata lo pagano ancora di più. E purtroppo questo mi ha creato una frustrazione enorme e anche una perdita di dignità, perché io ho combattuto per 8-9 anni cercando di lavorare, ma non riuscendo a fare niente di buono, diciamo, e non ho trovato assistenza né dalle strutture statali, comunali, diciamo che siamo rimasti un po' abbandonati, nonostante i problemi familiari, e questo mi ha causato grossi problemi, diciamo anche in parte di depressione, se no caduto un po' in difficoltà. Poi, grazie a un'associazione non governativa, mi sono aggrappato a questa associazione e sono riuscito a trovare un piccolo lavoro che mi permette di sopravvivere, di galleggiare, di andare avanti alla giornata. Certo, la rabbia che uno ha dentro la deve tramutare in qualcosa di positivo, e questa è l'unica cosa che sono riuscito a fare, è quello di non mollare, forse proprio perché avendo due figli, avendo una moglie che ha difficoltà, premetto che anche mia moglie dopo di me ha perso il lavoro dopo 3 anni, quindi siamo rimasti proprio in enormi difficoltà. E la storia è quella che anche in una città grande come Roma uno si può sentire solo, abbandonato, non sapere dove rivolgersi, dove sbattere la testa, perché uno si rivolge alle associazioni, al comune, agli assistenti sociali, ma in realtà poi non si fa niente di reale, di positivo, di concreto. Quindi da una parte devo ringraziare questa associazione che mi ha permesso e mi permette di andare avanti anche se con enormi difficoltà, perché è un lavoro sottopagato, a volte neanche pagato, considerate che io devo ancora prendere lo stipendio di novembre, quindi siamo in una situazione veramente difficile. E in parte anche devo elogiarmi da solo, anche se non è una cosa che non mi piace fare, perché sono riuscito anche in un momento in cui stavo mollando tutto invece a tenere duro e cercare di resistere, proprio forse per il fatto che avevo una famiglia, due ragazzi che nelle loro difficoltà hanno voglia di andare avanti, di studiare. So che per loro sarà molto dura, se è stata dura per me figuriamoci poi per loro, però voglio cercare di aiutarli per poter in un futuro non trovarsi in una situazione come la mia, come quella di mia moglie, come quella di tanti altri. Io conosco gente che ho conosciuto gente in questo periodo in cui si è trovata nelle mie stesse situazioni e che è caduta nel vortice dell'usura. Io per fortuna sono riuscito a restarne fuori, anche grazie all'aiuto della famiglia di mia moglie, però vi assicuro che si vedono cose veramente inenarrabili, bruttissime. E niente, io non ho altro da dire, l'unica cosa che posso dire, vi ringrazio di avermi ascoltato, perché sinceramente in questi 8 anni le persone che ci hanno ascoltato sono state pochissime, quindi grazie a voi che siete qui, che avete sentito la mia storia e niente, vi saluto, grazie molto.
Mimmo.
Buongiorno a tutti, io sono Mimmo Sorrenti, socio di una cooperativa del birrificio Messina e presidente. La nostra storia è iniziata con il licenziamento di una multinazionale, un licenziamento di una multinazionale che poi è stata venduta a un altro imprenditore messinese, di cui non tutto voleva fare tranne continuare una produzione che durava 100 anni a Messina della produzione di birra, ma l'ha fatto solo per la speculazione edilizia. Perciò noi siamo stati traditi 2 volte, sia dalla multinazionale che all'imprenditore messinese, perché noi abbiamo scommesso assieme a lui con il nostro CFR e così non è stato. La città, grazie a Dio, ha reagito bene nei nostri confronti, cioè ci ha aiutato, è stata molto solidale con noi, perché riconosceva che quello stabilimento ci hanno lavorato, ma molte famiglie a Messina, era uno degli stabilimenti più produttivi che si trovavano in Sicilia, tant'è vero che la birra allora si distribuiva anche in tutto il mondo. E visto e considerato che non c'era più niente da fare, dopo 1 anno e mezzo che ci siamo messi davanti allo stabilimento a fare un sit-in per cercare qualcuno che voleva ancora scommettere con noi, perché dovete pensare, siamo 15 soci tenaci, testardi, e abbiamo continuato a stare a Messina perché ci teniamo alla nostra città e al nostro territorio. Però dovete pensare pure, a 55 anni perdere il lavoro, non è facile andare in famiglia, perché ci hanno derubato della dignità di padre di famiglia e di lavoratore. E così dopo 1 anno e mezzo ci siamo messi in cooperativa, grazie a un'organizzazione sociale che c'è a Messina, la Fondazione di Comunità di Messina. Abbiamo fatto un piano industriale, abbiamo iniziato a raccogliere i finanziamenti, abbiamo messo di nuovo in gioco tutta la nostra vita lavorativa e abbiamo riscattato anche la mobilità, perché non siamo rimasti neanche in mobilità, e abbiamo iniziato a costruire questi stabilimenti. Abbiamo trovato 2 capannoni, li abbiamo ristrutturati e abbiamo iniziato a comprare i macchinari, abbiamo fatto il know-how, abbiamo fatto quasi tutto noi 15, assieme a alcuni collaboratori che ci hanno aiutato in questo progetto. Oggi posso dire che sono orgoglioso perché il sogno che tanto sognavamo si è avverato. Grazie a Dio abbiamo raggiunto adesso 4 milioni di bottiglie, non sono pochi in un anno, e così spero che sia d'esempio ai giovani di non abbandonare mai la loro città, ma di cercare di rimboccarsi le maniche e andare avanti, perché i sogni si avverano se c'è impegno e tenacia. Grazie a tutti.
Paola, per l'ultimo racconto.
Buongiorno a tutti, sono Paola Pascale, vengo da Succivo, un paesino dell'agro aversano. Ok, così va bene. Un paesino dell'agro aversano, un territorio difficile dove vivo, un territorio dove regna la camorra e il malaffare. La mia associazione opera in quel territorio da circa 20 anni. Ci siamo sempre battuti per realizzare un modello di sviluppo che vedesse in prima linea le persone e la tutela del territorio e dell'ambiente. Purtroppo il mio paese è un paese dove regna appunto l'abusivismo edilizio, dove non c'è niente nel territorio, e infatti le nostre città sono diventate delle città dormitorio. Non ci sono servizi per l'infanzia, non ci sono servizi per la terza età, e questo provoca dei gravi disagi, una desertificazione sociale in cui i giovani non hanno una speranza di futuro, e quindi sicuramente vanno a cercare lavoro in un altro posto e non restano nel nostro territorio. La nostra battaglia contro il degrado e le disuguaglianze inizia nei primi anni 2000, dove prendiamo a riferimento un casale del 1700 di proprietà del comune, ma che era praticamente abbandonato perché il comune voleva farci tra l'altro un centro per la moda. Quindi aveva un'idea di sviluppo che era assolutamente non coerente con la vocazione rurale agricola del nostro territorio. Che cosa abbiamo fatto? Grazie a un finanziamento siamo riusciti a ristrutturare questo casale, abbiamo realizzato degli orti sociali, 18 orti sociali per gli anziani del territorio, che hanno avuto un'opportunità di socializzare, di socializzazione. Abbiamo realizzato un ecomuseo, un museo diffuso sul territorio per raccontare le bellezze del nostro territorio. Oltre all'agroaversano, noi siamo sulla centuriazione romana, abbiamo delle origini bellissime, siamo sul territorio dell'antica Atella, quindi è un territorio veramente molto importante. E la vocazione rurale e culturale del territorio praticamente è stata azzerata nel 2010 con il fenomeno della terra dei fuochi, un'altra grave emergenza quella che abbiamo vissuta, perché purtroppo tutti i consumatori hanno deciso di non acquistare più, grazie anche ad un atteggiamento mediatico distorto, una comunicazione sbagliata, perché c'erano chiaramente dei territori molto inquinati, ma non tutta la Campania era inquinata, e soprattutto la nostra terra di lavoro, che è un territorio agricolo, ha visto l'abbandono dei territori, poiché sono crollate le vendite dei nostri prodotti agroalimentari, che sono dei prodotti veramente di eccellenza. Allora ecco, è ricominciata una nuova battaglia per avvicinare di nuovo le persone all'agricoltura del territorio. Attraverso un ecoristorante a chilometro zero noi abbiamo proclamato il 100% Campania, quindi nel nostro ecoristorante noi produciamo e vendiamo soltanto prodotti 100% Campania. Abbiamo avvicinato le aziende agricole ad una produzione di qualità a basso impatto ambientale molto più estensiva, e abbiamo avvicinato innanzitutto i nostri cittadini alle radici di un territorio che è veramente bellissimo, purtroppo dove le ecco, dove queste disuguaglianze però fortunatamente in molti casi si trasformano in un atteggiamento di resilienza, e quindi noi siamo lì, combattiamo contro le ingiustizie, ma chiaramente bisogna fare tanto, lavorare tanto tutti i giorni.
Grazie Paola, grazie Mimmo, grazie Ciro e grazie Margherita. Adesso ci spostiamo dentro per confrontarci anche a partire da quello che abbiamo sentito.